We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program.
Oh boy, it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this.
Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way.
Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow.
Dammi la massima potenza.
Buonasera, esseri di luce che le Wombat frequenze vi attraversino come prismi di silicio quali siamo, siete e vi approssimerete ad essere.
Parlo dall'oltretomba.
Quante cose ci porterai da quel posto meraviglioso, maestro, che è l'oltretomba? Allora, con noi ancora il dottor Bleso in diretta. Buonasera, dottor Bleso.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera con le tue musichette stellari, avanti tutta, viva. Molto bene, come la scorsa puntata abbiamo un sound in diretta fatto dal dottor Bleso, sentiremo sue canzoni originali, anche questa puntata non sentiremo i nostri epitomi che sono i nostri riassuntini delle scorse puntate perché abbiamo deciso di dare spazio al live di un altro luogo, quantomeno di un altro...
Tempo,
grazie maestro, grazie. Molto bene, allora sarà una puntata un po' più breve della scorsa perché avremo due grandi argomenti e poi un terzo. Quindi
perché
la trasmissione
dati dal oltretomba non funziona proprio in maniera veloce, forse mi sentirete anche un po' più lento per questo motivo.
Sì, può succedere, ti vedo anche un po' frizzante, come si dice quando...
Sfocato,
sì, mi mancano le parole, però su questo ti vedo un buon gobbo, un ottimo fuori suggeritore fuoco, per questa sera.
Perché riesco comunque a essere telepaticamente, in questi sono altri discorsi.
Grazie comunque maestro per la tua presenza, grazie.
Il corrispettivo di fuori fuoco potrebbe essere che non ti senti molto bene.
Nel senso letterale del termine.
Siamo in radio.
Wow. Allora, abbiamo due argomenti, li faremo fra pochissimo, però come annunciato abbiamo il dottor Bleso questa sera e lo vogliamo sfruttare fino in fondo, quindi io direi che subito gli abbassiamo le macchinette, gli diciamo di prendere la chitarra che abbiamo già attaccato e lo invitiamo a suonare per noi una bella canzone in diretta prima di avviarci verso il regno delle figure geometriche, quale ci abiterà per questa puntata. Dottor Bleso, sei pronto già?
Sono praticamente pronto.
Quasi pronto. Caro maestro, che cosa secondo te ci farà sentire il dottor Bleso? Aspetta un attimo, ormai sentiamo questa risposta però.
Qualcosa di sicuramente folgorante.
Folcloristico forse.
E folcloristico.
Inizierà in ogni caso per F.
Fol.
Il comincia. Microfono è suo, dottore.
We were sitting in your bed, cross-legged in your head. You were talking to me so slow, so slow. When you put your pretty red lipstick on a cigarette and I started thinking, oh no, and don't go. Come a little closer, sink into the sofa. She don't want my, she don't want my love. And now I feel like a blackout. New York City greet my start when she said adios, adios. I was thinking something sweet, but you wouldn't let me speak. In my head I'm thinking, oh no, don't go. Feeling bluer than your jeans, but buckled to my knees. I'd waste the self-esteem, I know, I know. Come a little closer, into the sofa. She don't want my, she don't want my love. And now I feel like a blacked out New York City greet my side when she said adios, adios. Sink into the sofa. She don't want my, she don't want my love. Come a little closer. Sink into the sofa. She don't want my, she don't want my love. And now I feel like a blackout. New York City greet my side when she said adios, adios. Oh, 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 adios.
E questo era il dottor Bleso in diretta con noi.
Grazie.
Maestro. Ricordatevi che quando lo sentirete al Via Lattea Vision, l'avete prima di tutto sentito qui su Lezioni Universali di Esistenza su Radio Wombat col maestro Ottani. Buonasera maestro, come va?
Il Via Lattea Vision è uno dei format che più seguo.
Sì, ci credo, ci credo, ci credo, e presto il dottor Bleso patrocinerà la nostra.
Ma io passerei invece questa leggera colonna sonora inquietante che abbiamo a disposizione di fare un po' di guitar così di sottofondo mentre voi parlate.
Avanti tutta, anche perché stiamo per parlare del nostro primo e unico argomento di questo primo blocco di trasmissione.
L'argomento è un argomento che è nel mentre.
Bien sûr.
Cioè una parentesi, tipo.
Ma certo,
bello, mi piace.
Ma certo, parleremo di figure geometriche, mio caro dottor Bleso, mio caro maestro. Figure geometriche è il tema.
Le mie preferite sono quelle aristoteliche.
Ci avevi già detto, caro maestro, bella comunque, bravo, di diffidare delle figure geometriche semplici. Ce l'avevi già detto, maestro, abbiamo già a lungo parlato di figure geometriche semplici.
E spero che vi siate anche pentiti.
Io sì, e infatti questo è il mio, come si dice?
Mea culpa.
Mea culpa, grazie, è il mio mea culpa questo qua. Porti questo argomento oggi è il mio mea culpa per non aver approfondito adeguatamente quanto sto oggi per sottoporti, ovvero l'argomento per cui la grande piramide ha 8 lati, la grande piramide di Giza, come si dice anche questo, porca miseria, mi dovrei preparare prima.
Khufu-Nkefren.
La grande piramide di Khufu-Nkefren ha 8 e non 4 lati. Io lo so che, maestro, questo argomento ti stuzzica, ho preso qualche fonte, adesso te le sottopongo tutte quante.
Assolutamente,
però
sono, come dire, anche abbastanza preparato.
Lo so, e infatti spero di portarti qualche novità, in realtà so che non ci riuscirò, tuttavia ti vorrei suggestionare soprattutto sulla conclusione. Aspettiamo una tua verità da tutto questo che andremo a vedere adesso insieme, maestro. Allora, dunque, ci sono, maestro, sono partito da qui, diversi libri educativi che parlano dell'Egitto, tantissimi che parlano delle piramidi, in particolare però ce n'è uno, questo The Egyptian Pyramids, A Comprehensive Illustrated Reference, dell'autore J.P. Lepre, quest'opera che è riccamente illustrata, ci sono un sacco di fotografie di tutti i 42 faraoni, un sacco di elementi, fra cui fotografie aeree dall'alto a varie ore del giorno, le ombre che si vedono, ecco, caro maestro, in queste fotografie sono chiare, inequivocabili. La grande piramide di Giza, prima o poi lo scopriremo, ha 8 lati.
Ha 8 lati,
questa cosa veramente è sorprendente. Tu ce l'avevi detto, io ti avevo irriso e adesso mi sto francamente pentendo. Tuttavia c'è da dire, maestro, ho scoperto anche che la prima volta non è stata menzionata, come tutti pensano, nel 1940, bensì addirittura nel 1700, da Sir William Matthew Findlay Petrie, che era un egittologo inglese che era andato in Egitto e aveva scoperto che aveva 8 lati praticamente la piramide. La faccio un po' breve. Cos'era successo? Che lui aveva studiato, aveva fatto questa scoperta, l'aveva chiamata la stele di Merenptah, okay. Giusto? Che era questa opinione, secondo cui praticamente aveva datato diversamente a partire dalle ceramiche trovate dentro alle piramidi. Le piramidi, facciamola breve perché ci portano soprattutto le figure geometriche. Sicuro è che abbia effettivamente 8 lati da tutte le parti, cioè nel senso tutti e 4 i lati della piramide sono
divisi in 2,
a sua volta 2 lati,
praticamente con una sorta di, come si dice, bisezione del
esatto, ma non esterna, concava, va verso l'interno.
Concava.
Io quando l'ho detto la prima volta me la immaginavo invece proposta verso l'esterno.
No, è concava, nel senso, perché poi, insomma, è funzionale questa forma alla
ma non
funzione.
Anticipiamo, tu stai già precipitando, mi rendo conto, ma mamma mia, quanto è colto il maestro che va già alle conclusioni del mio discorso. Io gli volevo prima far vedere che le fotografie aeree dimostrano che c'è un'ombra interna, soprattutto all'alto si vedono bene, e ci sono molte, dico moltissime spiegazioni, anche nel libro succitato, a
ma
questa
sono spiegazioni
ragione.
O ipotesi?
Ipotesi, okay. Ipotesi. Riguardiamole assieme, ho raccolto le principali. Fra le varie teorie e ipotesi proposte, le principali dicono che la grande piramide avrebbe queste 8 facce. Uno, in prima ipotesi, per dare una forma curva al nucleo, per evitare che le facce scivolino, perché sennò sono tutte un po' strane, a parte un
le
paio
facce.
Di sì, i lati delle piramidi,
sì.
Sennò crollerebbero praticamente,
perché?
Cascherebbero, grazie al fatto che sono puntellate verso dentro, invece no.
Ma il fatto, scusa, che siano...
Vabbè, no, maestro, okay, ma prendile un po' così, perché anche le altre sono peggiori di questa, okay. Quelle che seguono. Quindi, la seconda dice che il blocco di rivestimento al centro sarebbe più grande, in realtà, quello che c'è sotto lo strato esterno, e servirebbe come guida per gli altri blocchi. Per questa ragione sono concave.
Ok.
Un'altra terza ipotesi, questa è assurda, è per legare meglio il nucleo all'involucro. Senti anche quest'altra, questa è la mia preferita e secondo me è anche la più credibile. Per ragioni estetiche, in quanto le facce concave renderebbero la struttura più gradevole alla vista. Questo, maestro, a me mi sembra francamente possibile. Non so. Andiamo avanti. Un'altra ipotesi è che quando le pietre questa è bellissima. Quando le pietre dell'involucro furono successivamente rimosse, furono fatte cadere lungo le facce, cioè le hanno fatte scivolare al centro e quindi hanno consumato il centro, facendo tipo una pista, facendole cascare dall'alto.
Ok.
Fuori di testa questa. L'ultima ipotesi è che l'erosione naturale della sabbia spazzata dal vento abbia avuto un'erosione maggiore sul centro. Tuttavia dovrebbe averla avuta da ben tutti e quattro i lati questa erosione maggiore, precisamente al centro. Sarebbe assurda anche questa ipotesi. Davvero, sono improbabili, caro maestro, secondo me, queste teorie. Un'altra teoria invece è stata proposta da Isler, è questa, che dice che potrebbe essere il risultato di un metodo di costruzione imperfetto, dal momento che la concavità era un artefatto di un errore composto nella tecnica di costruzione. Sì, un abbassamento, procede senza capire cosa in realtà stia dicendo. Comunque dice, praticamente ci sarebbe un errore originario nella tecnica di costruzione che ha comportato poi che la prosecuzione della piramide avesse fatto sì che si fosse svolta in questa maniera. Però, maestro, anche queste teorie sono tutte molto contraddittorie. Fra le varie teorie che ci sono ancora riguardo alla concavità della grande piramide, alcune propongono che questa vorrebbe rappresentare le tre lunghezze dell'anno: solare, siderale e anomalistica. Ecco, io le ho cercate, effettivamente sono tutte e tre di circa 365 giorni con lievi sfasamenti.
Questa torna.
Questa non è male, vero?
Questa torna.
Però non ci sono tuttavia dimostrazioni concrete di questa teoria, cioè è un'ipotesi, non è che c'è un numero che, certo, in qualche modo possa far corrispondere a questa teoria. E andiamo quindi a completare questa rassegna di teorie con quella che te già, ho capito, accennavi. Ovvero quella di John Williams, autore del Williams Hydraulic Theory to Cheops Pyramid.
Sì, ma scusami un attimo, questa...
Ti cito le fonti.
Sì, ma questa fonte, mi citi l'anno?
Non ce l'ho, dopo lo cerco.
Cerchiamolo, perché io so che l'ideatore di questa fonte è un altro.
Accentuazione. Il tuo in che anno è?
Il mio è nel 2016.
No, allora facciamo così, siccome ci sto mettendo un po', prima dico qual è la grande teoria di Williams,
sì,
e poi che confronteremo la tua del 1916, che è questa. John Williams dice che la faccia concava della grande piramide è stata implementata, cioè nel senso fatta intenzionalmente per contenere delle pressioni interne particolarmente elevate. Questo, maestro, farebbe pensare alla teoria di cui abbiamo parlato a lungo, la teoria degli antichi alieni, quando ci sono dei ricercatori che parlano della... c'erano dei ricercatori, col Dusa l'avevamo anche approfondita, dei, certo, ricercatori che parlavano delle piramidi come o delle navicelle vere e proprie che potessero prendere il volo e decollare con dei motori allocati sotto.
O una sorta di incubatori di acqua del Nilo che in qualche modo doveva, attraverso un sistema di canali e di stanze, doveva andare a fungere da... come dire, medium proprio, per il passaggio dell'anima del faraone da un involucro all'altro e di conseguenza renderlo immortale.
Esatto, maestro. Tuttavia, in questa teoria di John Williams, che si affianca a questa qua, che ricordiamo è del professore, rimandiamo alla puntata del professor Malanga, c'era un'altra, c'è questa teoria che stiamo avanzando adesso, in realtà dice che quella sarebbe una specie di mega superraggio, capito? Cioè che c'erano delle spinte, propulsioni interne che mandavano un mega missilone verso l'alto e che quindi le facce andavano a comprimersi non agli angoli e agli spigoli, bensì verso il centro dei lati per poter reggere esternamente una fortissima pressione interna.
Questa quale mi sembra altrettanto una follia.
Una specie di grande raggio. Questa è la teoria di John Williams. Io stavo approfondendo, comunque adesso la data di pubblicazione. Poi
io sono d'accordo con...
2001, caro 2001, maestro. 2001.
Quindi possiamo dire anche che il professor Malanga probabilmente avrà letto le teorie di Williams e le avrà riadattate a una versione che concordava con le sue ricerche. Io credo che su quella che è la funzione della piramide non mi esprimo, ma su quella che è la funzione della forma della piramide concordo pienamente con la versione del professor Malanga, che in qualche modo concorda a sua volta con quella di Williams, mi sembra.
Ma non lo so, perché allora ricapitoliamolo un attimo,
perché
prima
deve
di
tenere grandi pressioni,
andare
può
oltre.
Essere anche acqua, non deve essere per forza.
Beh, ma quella del professor Malang è una teoria di acqua piovana, in sostanza.
No, acqua fluviale.
Però non risale l'acqua fluviale.
Sì, la fa risalire dentro la piramide.
Beh, ma non c'è una pressione tale da dover richiedere una compressione dei lati. La teoria del professor Malanga sostanzialmente è quella per cui attraverso due camere diverse si assiste alla trasmigrazione delle anime per via acquatica dal vecchio faraone al nuovo corpo che dovrà albergare, nella quale dovrà albergare l'anima che sta migrando, insomma.
Sì.
Il professor Malanga, ricordiamolo, ha scoperto una serie di evidenze di questo, ad esempio delle le pietre consumate dall'acqua, una serie di residui rimaste nelle camere di fondo delle piramidi. Abbiamo approfondito questo.
E queste sono comunque delle, secondo me, delle prove che vanno
evidenze.
Delle evidenze che vanno a sostegno della tesi del professore. È chiaro che poi magari sul discorso delle anime ne possiamo anche parlare, però sul discorso della presenza di acqua all'interno del sistema piramidale mi sembra che ci sia poco.
Allora, maestro, io sono davvero d'accordo sul fatto che sulla presenza di acqua ci sia interna, ci sia veramente poco da
poi
dire.
Sulla funzione
io per primo penso che si potrebbe approfondire, non che non fosse altro che qua i nostri onorevoli ospiti ci hanno suggerito almeno un paio di altre teorie interessanti. La più interessante, secondo me, delle quali è quella che vede nelle piramidi delle grandi astronavi. Sono delle astronavi dormienti.
Quella è una follia.
Quella è molto bella. L'abbiamo trattata nella puntata Give Pyramids a Chance, quando parlavamo di piramidi a Yoko Ono. Il titolo. Non so se l'avevi capito, è bello. Sì, scusami, dicevi?
No, mi ricordo anche una puntata di Futurama in cui effettivamente fanno partire non tanto una piramide quanto una ziggurat Maya. No, una ziggurat. Sì, una ziggurat, però di quelle dei Maya. Hai visto tipo quelle della loro valle dei templi, il corrispettivo della loro, come si chiama?
Ah, sì, certo.
Chichen Itza, come si chiama? Sì, quei sì, posti sì, lì. Sì. Machu Picchu.
Allora, sono distratto perché ho controllato che non abbiamo il pezzo che ci ha portato il dottor Bleso, però forse fa qualcos'altro, glielo chiediamo, nel caso poi stacchiamo, riattacchiamo, tanto siamo pronti a tutto noi.
Pronti a tutto.
Allora, questo era l'argomento delle piramidi, quindi in conclusione, caro maestro, perché la piramide di Cheope ha, forse di Giza, non lo so, forse è la stessa, chi lo sa, ha 8 lati?
Allora, da quello che sapevo io è Cheope, Kefren e Micerino, però
il maestro lo sa.
La piramide di Cheope, in realtà, come ci dice il prof Malanga, sarebbe quella di Khufrun o Khufu Khefre, una roba del genere.
Grazie, maestro. Bravo, bravo. Preparatissimo, veramente, il maestro. Però stai sviando la domanda.
Sì, no, la domanda era:
perché ha otto lati la grande piramide?
Quindi,
quella grande?
Ha otto lati per consentire ai canali di scolo dell'acqua di non erodere direttamente la parete della piramide. Questa è la mia risposta.
Si tratta di scoli interni, però, quelli del professor Malanga,
no,
maestro.
No,
io ti tengo un attimo
esterni,
ancora.
Sono esterni, esce fuori.
Sì?
Sì, sì.
E è una specie di grondaia?
Praticamente.
Che ritorna anche a Adolfo Roll, grondaia.
E Franco Battiato.
Wow, maestro! Wow. Va bene, io direi che è il momento di sentire un po' di musichette. Abbiamo il dottor Bleso e poi torniamo con la voce del dottor Bleso, un momento per il maestro e via. Quindi, dottor Bleso, cosa sentiamo adesso?
Allora, sentiremo un brano non mio, ma bensì? Bensì, fatemi scegliere.
Che
sì,
lingua,
ok.
Guardate il linguaggio strano su quel foglio, che alfabeto è, maestro?
Questo è incomprensibile.
Quello che per te è incomprensibile.
Hai più.
Scusa, ti ho interrotto prima del
più
tempo.
Incomprensibile.
Questo è un brano da mattina. Un brano da mattina. Però noi lo facciamo in vista di magari qualcuno che ci ascolta
della replica del lunedì.
Perché no, anche da altri fusi orari.
Certo,
perché no,
certo.
Vorrei dire una cosa prima dell'inizio del brano.
Vai.
L'usanza di attribuire e dedicare dei brani a precisi momenti della giornata è una cosa che l'essere umano ha sempre fatto e dovrebbe tornare a fare.
E
Yeah, I got myself a 40. That's the first one that I'm drinking since I'm sober. Oh no. Yeah, I had a nerd of you a single time when you drank, texted me, come over. And she said, hey, with a smiley face, 107 a.m. Texas booting calling me. I don't want your little loving staying at your place. I just wanna be the one that you want in the day. She just spent the EM to the evening on my mind. And I wonder if I do the same with you sometimes. So show me how it goes. Tell me you want more. I want everything you want and I got in on board. Yeah, I wanna feel familiar to me. Like deja vu, familiar to see. Yeah, like me and you, familiar to be. Yeah, I got myself a 40. That's the first one that I'm drinking since I'm sober. Oh no. Yeah, I had a nerve from you since the last time that you drunk texted me, come over. And she said, hey, with a smiley face, 107 a.m. Texas booting calling me. I don't want your late on loving staying at your place. I just wanna be the one that you love in the day. But here I am again, girl, I'm on your street, calling out your name, come away with me, yeah, let's go for a stroll, I want something more, I can tell you everything that I see in your soul, so I wanna feel familiar to be, yeah, like deja vu, familiar to see, yeah, like me and you, familiar to be. Yeah, I got myself a 40, that's the first one that I'm drinking since I'm sober, oh no. Yeah, I had a nerve from you since the last time that you drunk texted me, come over. And she said, hey, with a smiley face, 107 a.m. Texas booting calling me. I don't want your little loving staying at your place. I just wanna be the one that you want in the day.
Cioè, ti sei acceso il microfono per dire questo. Va bene.
Ne valeva la pena.
Molto bella, dottor Bleso. Molto bella, molto bella. Bravissimo, dottor Bleso. Evviva. Allora, però, un attimino, non ti deconcentrare, dottor Bleso. È un momento speciale. C'era quasi fatta. Riproviamo. Dottor Bleso, pronto?
Pronto. L'anagrammista Ciripeo.
Yeah. È il momento dell'anagrammista Ciripeo, caro maestro Giulio Ciripeo VII.
Sì, l'ex papa.
L'ex papa, l'ex papa con noi sempre per i suoi anagrammi. Questa sera si è superato. Devo dire la verità, ci ha mandato i suoi meravigliosi anagrammi. Ha sentito che stavamo parlando di...
Ma si è superato nella condizione di anagrammista, nella condizione di papa o nella condizione di ex papa?
O nella condizione di essere non più vivente che tuttavia comunica ancora con noi. Io penso in tutte queste.
In tutte queste,
in tutte queste. Si è superato perché io non so se tu hai mai sentito un anagramma che riguarda un argomento che ha a che fare con l'otto. Non è il momento, dottor Bleso, c'è l'anagrammista. Abbassiamo un attimo, scusa.
Scherzavo.
Allora, è il momento dell'anagrammista con le otto volte, sbagliate, dell'ottaedro. Cioè, capito, era un ottaedro, no? Quello di cui parlavamo.
Sì.
Ti torna?
Sì, sì, l'ottaedro.
E se uno dice ottaedro otto volte... Ci sei?
Sì.
Ottaedro otto volte potrebbe dire ode ratto, deo ratto, rotta ode, rotto ade, date toro, teo tardo, retto oda, te dorato. E avrebbe per otto volte anagrammato ottaedro. Molto bello, l'anagrammista Ciripeo è veramente un artista, comunque. È veramente un artista. Non solo. Siccome parlavamo anche, se vogliamo dirlo altrimenti, di ottagoni. i quali a sua volta, a loro volta, hanno a che fare col numero 8, no? Sono figure di 8.
Come il mio cognome.
Ottani, cognome, sì. Però facciamo finta di nulla. Ottagoni 8 volte potrebbero essere anagrammabili così. Tao Tingo. Cioè, Tao Tingo il Tao, non so, riparto. Tao Tingo, Atto Igno, Go Titano, oppure anche Go Ottani, se vogliamo anche questo. Ati Ignoto, Toti Agno, Otto Gina, Tot Giona, o no, Gatti. Abbiamo anagrammato ottagoni per 8 volte.
Che finale, Gatti.
Bella, bella, molto bella, molto bella. Rimetto anche senza la voce la sigla perché se l'ha meritata, veramente.
Anagrammista Ciripeo.
Wow. E ancora, l'anagrammista Ciripeo ci assiste. Bravissimo, dottor Bleso, comunque fortissimo. Siamo fortissimo.
È la seconda puntata.
Maestro, sta... dottor Bleso. Allora, dottor Bleso, noi forse vorremmo sentire anche la tua voce ancora adesso.
Sto un pezzo avanti. Ma...
prima di... ma non la tua voce cantata, la tua voce... Non...
Se sei un pezzo avanti, ritorna al pezzo che devi suonare.
Allora, hai capito di quali fanfaronate parliamo in questa trasmissione, caro dottor Bleso?
Abbastanza, diciamo, mi sono ambientato un pochino.
Mi fa molto piacere, il maestro anche si trova bene perché, come vedi, si adagia sulla sua poltrona e lascia tutto in mano a te.
Infatti. È tipo Midnight Gospel, se non ho capito male.
Chissà.
Sì, sì.
Forse. Come Star Wars.
Sapevo di mettervi in difficoltà Mario con questa domanda.
Perché, dottor Bleso, io ti vorrei chiedere, tu hai qualche storia attinente alle nostre birbonate da proporci?
Sì, io vorrei parlare di un problema comune, o per meglio dire, comune a molti miei amici. Voi sapete che questo è l'anno... Allora, non so in realtà quanto riguardi proprio questa puntata, ma sicuramente è una cosa che riguarda il maestro.
Interessante.
Perché lui aveva previsto questa cosa anni or sono, lui aveva previsto che questo sarebbe stato... Ormai
previsto diverse cose.
È stato l'anno del D&D, di Dungeons and Dragons.
L'avevi previsto effettivamente, dire. Maestro, confermi.
L'avevo previsto.
Era fra le tue previsioni.
Almeno 20 anni d'anticipo.
Aveva previsto e io sono testimone di questa cosa. E appunto, visto che appunto io non c'entro niente con Dungeons and Dragons, però mi piacciono le mode e ho giocato... Ho deciso di provare questa esperienza e sono rimasto piacevolmente colpito dal fatto che questo gioco ha la caratteristica di rovinare le amicizie,
sì,
fondamentalmente,
sì,
in maniera molto...
Come Monopoly il risico, in questo senso non è diverso.
Ma
da tanti
ti dirò
giochi.
Di più, è nato appunto come sempre in seguito a queste mode così estreme, possiamo dire, come appunto simulare la realtà, poi di questo si tratta, no? Alla fine.
E non solo, si tratta ancora una volta di solidi geometrici,
i soldi, certo,
aristotelici.
E certo.
L'ottaedro è indispensabile per poter giocare a questo gioco.
I dadi, stiamo parlando,
dei dadi. Come anche l'icosaedro è indispensabile.
Beh,
per giocare a questo gioco.
Come non.
Io ho usato solo quello da 12 facce dall'inizio alla fine della...
Il dodecaedro, giusto?
Però era il dodecaedro, era facile,
però era facile.
Comunque,
l'isocaedro però è difficile.
Quello a 20.
Ah.
Quello a 20.
Perché 20 facce, il di 20.
Quello da di 20.
Non so, devi chiederlo al te del passato.
Comunque, ad ogni modo, il problema di molti giovani, molti miei amici, molti conoscenti è questo, che loro non riescono più a tornare indietro. Cioè, loro sono entrati nel gioco, ma non riescono più a uscire.
Questa è la trama di tanti film anche.
È la trama di tanti film, ma io non
Jumanji, ad esempio.
Ad esempio.
Io non mi intendo dire che loro vivono le avventure magiche che loro giocano, ma no, non è quello il problema, quanto non riescono a uscire dalle regole del gioco, nel senso, mi spiego meglio, tu devi uscire, devi andare a fare, non so, un salto in centro, tiri dadi per decidere la tua andatura.
Esatto.
E non riesci a non farlo,
esatto.
Cioè non riesci a non coinvolgere,
esatto,
tutti i tuoi
amici. Ho visto una persona farlo prima di andare in bagno.
E questo potrebbe...
Ha fatto uno e si è pisciato addosso.
Esattamente. Questo era un meme, se non sbaglio.
No, cioè lo succede, non, perché delle persone vedere, purtroppo frustrate dalla vita...
Lo fanno. Secondo me è perché
lo fanno.
Riescono proprio a uscire. Cioè,
perché
un altro caso famoso, che invece è sui social palese, sono quei personaggi non giocanti, non so, se non
sì,
so come
i
si
PNG. Anzi, NPC. I
NPG reali.
Alla, diciamo, all'inglese,
l'americana.
Diciamo,
reali.
Non player
quella,
character,
cioè, sono
non playing character,
persone che non riescono più a uscire.
Quelle sono persone che non riescono
più a smettere di interpretare.
Allora è agghiacciante. Io non so se qualcuno dei nostri radioascoltatori e radioascoltatrici ha mai avuto a che fare con questo fenomeno degli ultimi tempi, se non mesi, direi. Ma è una cosa clamorosa e allo stesso tempo, come dire, che ti lascia perplesso, perché almeno a me ha suscitato queste reazioni. In quanto, proprio come all'interno di un videogame, dove esistono i personaggi non giocanti, come anche appunto in Dungeons and Dragons, prima ancora che nei videogame, hanno riportato questa stessa dinamica all'interno dei social, di un social come TikTok principalmente. È una cosa che io appunto non
cioè, ma che vuol dire?
Vuol dire che nei fatti accade questo. Sì. Uno si piazza la telecamera davanti, la fotocamera davanti del dispositivo e streama continuamente l'immagine di se stesso che fa cose o basilari che farebbe il suo personaggio, come quando tu ti avvicini a un personaggio non giocante in un videogioco e lui dice sempre la solita frase, no? Oppure reagendo a delle cose che gli vengono mandate in chat e quindi fa altri gesti, dice altre frasi, altri comportamenti, sempre tutti codificati.
È terribile, è terribile.
Pazzesco.
È davvero terribile. Cioè vedi questa persona che non fa altro che ripetere, mi viene in mente una frase tipo...
Ma tipo a me mi viene in mente quella famosa, cioè non ho mai visto farlo nessuno appunto sui social, però ho visto, cioè mi ricordo quello famoso di Skyrim che dice, ah io facevo l'avventuriero un tempo, poi mi sono beccato una freccia nel ginocchio e ho dovuto smettere. Ecco, tu ogni volta che ti avvicinavi a quella guardia, lui diceva sempre questa cosa
qui. Non rendendosi conto che magari quella persona l'aveva già vista un attimo prima, quindi esatto. Non c'era nessun motivo di ripetergli quella cosa.
Esatto.
Poi continua a ripetere. E io mi volevo chiedere al maestro, sì. Tutto era partito da questo. Cosa può fare? Come possiamo aiutare queste persone a destrapolarle dal gioco, dal gioco?
Introducendo le armi, no? Nell'equazione. Non volevo dirlo in realtà. Piuttosto bisognerebbe,
sperando che non le abbiano già.
Secondo me bisognerebbe riuscire con una sorta di intervento chirurgico di role playing proprio.
Entrare
sì, come quando fanno come in Inception. Sì, esattamente.
Bravo.
Però lì stai entrando dentro i sogni, qui devi entrare dentro una fantasia che è una cosa forse più complessa. Cosa che io ovviamente ho già fatto diverse volte, però
No, e cosa fai una volta che sei entrato?
Una volta che sei entrato cerchi di sbloccare, rendere malleabile il soggetto e in qualche modo di fargli capire che è un coglione. No, fargli capire che non è il caso, insomma, di rendere il mondo già più noioso di quello che è. Ecco, io cercherei di... Questa sarebbe la motivazione principale.
E questa è la giusta alternativa, piuttosto preferibile a conferire loro le armi e portarli ad estinzione.
Esatto. Il problema è che, da quello che ho capito, anche in questa maniera loro riescono a monetizzare.
Okay,
è incredibile.
Finché c'è capitalismo,
sì, davvero,
ci saranno dei roleplay.
Impressionante.
Bene, benissimo. Grazie maestro, grazie dottor Bleso per questo contributo. È un mondo... Io mi sono perso un po' sulle sigle, ma ho cercato di rientrare nel finale, come avete forse notato. Quindi io direi che adesso, siccome quello che sta per succedere non è quello che avevamo annunciato che sarebbe successo, metto il sottofondo, che io lo sapevo che quest'anno sarebbe tornato molto utile, un sottofondo ad hoc. Lo metto subito perché è già la seconda volta che ci casca a fagiolo. E allora, così sì, te lo ricordi? Come si fa? Sì, siamo punk, siamo sotto un regime. In realtà no, ce ne fottiamo il cazzo, perché noi avevamo annunciato, abbiamo fatto proprio un'introduzione speciale per questa cosa. Ci sarebbe stata una rubrica sulle cosmogonie, le varie cosmogonie dei vari popoli, che di quelle cosmogonie due sarebbero state vere, che
in realtà era un trucco. Cioè, abbiamo non, fottuto.
Non succederà mai questa cosa, no. O forse sì, forse succederà in futuro, però non succederà questa volta, in questa seconda stagione.
È ancora troppo presto per rivelazioni di questa portata.
Sì, la nostra giustificazione ufficiale è questa: non siete pronti. E invece, al posto di questa rubrica annunciata, che cosa affronteremo oggi come tematica che ci porteremo dietro al fianco della rubrica sulle specie aliene nel prossimo futuro, mio caro maestro Ottani?
Inizieremo a parlare di simbologia.
Simbologia.
Una materia che probabilmente è stata la prima materia del mondo. No, io direi la seconda in realtà. Mi correggo. E, legata invece a quella che è essenzialmente la prima materia del mondo, quindi la musica. E quindi già in mezza frase vi ho rivelato praticamente
tutto
quello che vi serve.
Chiudiamo. No, non è vero, scherzo.
E, appunto, questa simbologia sarà soprattutto legata da una serie di corrispondenze con il mondo animale e non solo. Vorrei iniziare con, diciamo, in questa prima puntata, vorrei iniziare con la prima nota.
E io direi il do, però mi sembra che a occhio sono sicuro che la sbaglio. Dottor Bleso, qual è la prima nota?
Non posso rispondere perché l'ho già sentita.
Lo sai già tu, dottor Bleso lo sai, dottor Bleso lo sa.
Però ve la posso suonare, la posso suonare.
Sì, aspetta.
Così magari se c'è qualcuno dall'orecchio assoluto.
Ancora.
Scusa, colpa mia.
Questa è la nota di cui sto parlando. E questa è la stessa nota di cui sto parlando, solo a un'ottava diversa, più alta.
Preso,
se
vuole.
Caso.
Se vuole.
Ah, posso?
Sì, grazie.
Posso? Faccio un. Come lo vuoi?
Blu.
A concio.
Subito.
Il fa, stiamo parlando della nota fa, e è una nota molto importante perché all'inizio del sistema che gli esseri umani hanno scelto per iniziare a contare le note, ma voi mi direte il do, oppure non so, una qualsiasi.
Il la,
perché no? In realtà no, è il fa, in quanto il punto in cui si trova all'interno della spirale che è alla base di tutto ciò che esiste e che è logaritmica e che è rispecchia le proporzioni della sezione aurea, deve necessariamente collocarsi in un punto che sia comodo per andare in entrambi i versi della spirale e poi allo stesso tempo tornare indietro.
I versi sono ascendente e discendente.
Ascendente e discendente, esattamente. E il fa si trova, diciamo, nella posizione più mediana, quella che può essere la posizione più mediana, e quindi è più semplice per poter ritornare a casa e quindi anche contare in questo senso, perché il modo giusto per ricavare le note all'interno, diciamo, di una se vogliamo anche scala, perché no, non è tanto quello di procedere per scala, ma è quello di procedere per intervalli di quinta. Una volta che procederemo per intervalli di quinta, noi dopo quegli intervalli e quelle note che andiamo a trovare li possiamo disporre come vogliamo, in una scala, in un accordo, li possiamo disporre nella maniera che più intendiamo, che più ci piace, diciamo. In questo caso però la nota di partenza va subito accostata, diciamo, a tutta una serie di caratteri. Io vi dicevo gli animali, però appunto non mi risparmierò sicuramente su quelle che possono essere corrispondenze con il tempo. E con il tempo io intendo i mesi dell'anno, i giorni della settimana, non so, le ore all'interno della giornata, i momenti, se vuoi.
Ma tutti da assumere come simbolo, tutte queste...
Tutti da assumere come simbolo, come simbolo, come corrispondenze analogiche, come analogie.
Maestro, tu ci stai dicendo che ad ogni nota, quindi 7 immagino, che affronteremo, no? I diesi, si bemolle.
Sì, no, invece diciamo,
di quante...
7 è una risposta molto giusta, in realtà. Però...
Un po' infantile. l'ho detto io, lo so, maestro, noto lo sguardo. Per gli ascolti.
È una risposta giusta che però va, diciamo, implementata con quelle che sono qualche nota in più che ci permette di andare sia in senso di ascendente che in senso discendente sulla spirale, in, come dire, un modo molto anche di avventurarci, no? In una maniera che ci permette di avventurarci all'interno di questa spirale e di andare un po' più in alto e un po' più in basso, quindi sennò rimarremo un po' troppo vicini al nostro centro che abbiamo detto essere il Fa. Vorrei ricordare a tutti che secondo questo sistema la seconda nota andando in senso ascendente, quindi all'insù, è il Do. Quindi il nostro sistema non inizia da una nota molto diversa rispetto alla prima, anzi, se poi questi vengono considerati come dovrebbero essere, cioè come degli intervalli, quindi un unicum costituito dal Fa Do, allora già inizia ad acquisire molto più senso.
Maestro, io, scusami, ho un po' paura perché io ricordo il visiting professor di Agartha, di quando ci raccontava delle scoperte che a un certo punto della propria vita fece il sensitivo torinese Gustavo Adolfo Roll, le quali riguardavano proprio il circolo delle quinte, sì, che è l'argomento del quale tu ci stai parlando. Maestro, io mi ricordo che queste scoperte lo portarono a ritirarsi in convento per lunghi anni.
Sì, era impazzito. Riguardavano principalmente il Sol e il colore verde. La corrispondenza che lui aveva trovato tra il Sol e il colore verde, non mi ricordo quale altra corrispondenza avesse trovato, che l'ha fatto ammattire, l'ha fatto, come dire, prendere male in qualche modo.
Maestro, io ti prego di portarci soltanto alla fine di questo percorso queste conoscenze. Tratteniamoci adesso al Fa e alle simbologie che vi appartengono.
Il Fa simboleggia tra gli elementi il fuoco. È quello che più di tutti è il fuoco. Non è fuoco acqua, non è fuoco terra, è fuoco. E in questo senso...
Sto facendo un accordo di Fa sotto come fosse Super Quark, capito?
Fuoco. La colonna questo è il Fa fuoco.
Un grande artista.
Benissimo. Ora, consideriamo anche che il simbolo noi conosciamo tutti, credo. Spero che tutti... Tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di questa trasmissione conoscano i simboli grafici che corrispondono agli elementi. Sono facilmente reperibili comunque. Il simbolo del fuoco è quello di un triangolo. Il simbolo dell'acqua è quello di un triangolo rovesciato, con la punta quindi che è sul basso e la base in alto. Triangolo equilatero, scusate. Triangolo equilatero in tutti e due i casi. Poi prendete questo triangolo equilatero e rimettetelo, diciamo, con la base per terra, tagliategli la punta e toglietela e avrete un trapezio. Quello sarà il simbolo dell'aria. E invece, se lo capovolgete e fate la stessa operazione, quello sarà il simbolo della terra. In questo caso il Fa è il triangolo, quindi, che simboleggia il fuoco. E i nostri antenati rivedevano quella stessa forma nel leone che domina e sta seduto con le gambe quasi incrociate, no? Le zampe anteriori tese, la savana, con la sua criniera al vento, per loro era inequivocabilmente il fuoco.
Maestro, bellissimo. Una domanda, se puoi. Ma perché il fuoco è il fa? Cioè, se il leone è il fuoco, e questo è abbastanza accettabile.
Perché è un'energia che sta all'inizio, come la primavera.
E a proposito di stagioni, sarebbe la primavera?
Sì. È come la primavera, è come l'alba. È tutto ciò che da che inizia, che sorge, che ha un impeto evidentemente più forte di tante cose, che è la gioventù all'interno della vita di un uomo. E allo stesso tempo potrebbe essere anche la nascita. Però in realtà è più quel tipo di gioventù baldanzosa e in qualche modo
acerba,
sì, ma carica di energia, carica di vitalità,
potenziale, sì.
in qualche modo come lo è un'alba di solito, no?
Tu, maestro, ci stai caratterizzando il fa,
questa è la nota fa, che oltre a essere appunto legata a quello che è considerato nelle poi simbologie successive, il leone vincente, e non il leone vinto, che invece è un'altra figura simbolica che associeremo ad un'altra nota. Il leone vincente può essere, per esempio, spesso viene raffigurato nell'iconografia medievale, ma anche successiva, come un leone alato. Questo leone alato ha la caratteristica quindi di essere una chimera, se vogliamo. Ma noi non ci dobbiamo mai confondere quando abbiamo a che fare con le chimere nel mondo occidentale, perché quelle chimere sono e sono state sempre e comunque prima dei totem.
È una frase un po' criptica per me, maestro. Mi sto accarezzando il pizzetto, ma è difficile.
È difficile nel senso che in alcuni popoli, perché voi immaginerete bene che questa simbologia tra le note e gli animali non può essere univoca a tutte le latitudini del globo, essendoci una fauna diversa, certo, a seconda dei, certo, climi, certo, giustamente, no? In questo caso, una tradizione che proveniva da l'Europa era più diciamo più che dall'Europa continentale, diciamo maggiormente, era più propensa ad associare un'aquila al fa. E in questo senso siamo arrivati a una sintesi tra le due proposte, nel momento in cui probabilmente queste culture effettivamente si sono andate a fondere.
E sapresti dare un tempo storico a tutto questo?
Sì, parliamo del tempo che intercorre tra le società pretotemiche e le società megalitiche, quindi parliamo essenzialmente per chi ci crede, dai 200.000 anni fa fino ai 10.000, ecco, anni fa.
Maestro, giusto per chiarezza, fra chi ci crede ci siamo anche noi, giusto?
Sì.
Sì, 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 certo. Giusto, dottor Bleso, vero?
Sì, certo. Sì.
Bene.
Se ci dicono di crederci, noi
se ce lo dice il maestro.
Se ce lo dice il maestro, poi.
Maestro, qualche ultima rivelazione sul fa prima di sentire le musiche meravigliose del dottor Bleso? Bella questa rubrica comunque sulle note. Dottor
un
Bleso,
altro
ti piace?
Molto bella, molto bella.
Un altro animale.
Io non le uso, pensa te, no? Mai usate.
In quel tuo pazzo mondo.
Un altro animale,
caro. Devi dire ancora il nome del tuo mondo, dottor Bleso.
Te lo dico.
Un altro animale, caro al fa. L'ariete. Un po' meno del leone.
L'ariete è caro anche un'altra nota? Cioè, perché ci sono degli animali che sono a cavallo fra più note?
Ci sono degli animali che sono a cavallo fra più note. L'ariete è sicuramente anche caro alla nota mi bemolle. Però questo stiamo andando già molto lontani rispetto al centro che ci eravamo prefissati.
Sì, 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 certo, giusto. Maestro, no, se devi dire qualcosa, sennò una domanda finale sulla rubrica del fa.
Certo.
Maestro, siccome bella comunque, davvero, eh? Allora, è la stessa domanda che io ti faccio sulla rubrica degli alieni. voto alfa.
Ah, pensavo che fosse qualcosa di sessuale. Cioè, com'è possibile? No,
non... Ti è rimasta la domanda della scorsa puntata?
Mi ha ascoltato.
Un po' turbato. No, ti chiedo sempre un voto, no, all'ogni specie aliena. Stavolta ti chiedo un voto alla nota. Voto alfa.
Ah, ok. Allora, non è la mia nota preferita, se era quello che volevate sapere. No, scherzo. Questa era proprio una risposta.
Perché no?
Da chi?
Perché no?
No, non è la mia nota preferita. Quando arriveremo alla mia nota preferita ve lo dirò. Però è nella top 5 delle mie note preferite.
Un voto alto.
Non sveleremo la posizione senza aver svelato almeno altre 5, anzi 4 note.
Potremmo dire che è attorno all'8 il voto alfa? O più basso?
Attorno all'8.
Attorno, sì, all'8, un voto alto.
Un voto alto.
Dottor Bleso, che ne dice del fa lei?
Un po' campestre per me.
Campestre, bello aggettivo. Troppo campestre.
Sì,
la chiameremo anche per le recensioni.
Boy Scout.
Note, se possibile. Belle, sì, queste recensioni, anche delle note con un aggettivo lapidario. Molto bene. Cosa succede adesso? Quindi ci stiamo per salutare, ma prima vogliamo sentire le musiche del dottor Bleso. Allora, noi ci diamo intanto appuntamento a fra 2 settimane, questo lo ricordiamo come sempre, che ci potete contattare su postawombat@insiberia.net, un mercoledì ogni 2 su Radio Wombat, invece alle 21 andiamo in onda noi Collezioni Universali di Esistenza, un po' di repliche, c'è tutto il palinsesto, tutte cose. Per questa puntata di nuovo con noi il dottor Bleso in diretta. Dottor Bleso, torna presto, ti riaspettiamo.
Tornerò.
Allora,
dottor, abbiamo una cosina registrata che mandiamo dopo. Prima vuoi farci ancora qualcosa in diretta e poi ci salutiamo con la registrazione.
Anche una linguaccia.
Per esempio, una pernacchia, uno sberleffo.
Okay. Il maestro magari se è un monologo, non lo so. Se ti
io,
va
un monologo.
Io c'ho un pezzo che fa al caso tuo, se hai un monologo.
Sì, ce l'ho un monologo.
Vai. È una citazione.
Allora, so che abbiamo parlato di un leone, però provate a pensare al lupo. Alla doppia funzione che questo animale acquisisce all'interno delle nostre favole, dei nostri miti e delle nostre leggende. In alcune di esse, per farla breve, ci vuole magna la nonna. In altri invece ci allatta. Ecco, di solito quando ci vuole magna la nonna è maschio questo lupo. E di solito quando ci nutre e ci protegge invece è femmina. Fate voi le vostre considerazioni. Dove tutto inizia e tutto finisce.
Trascorsa, ho fatto tutto di corsa, cercando più tempo per me da trascorrere, coltivando più in fretta i miei hobby e magari una volta rispondere, cercare un tesoro e trovare un amico con cui fare sport, per poi tornare a correre, immaginare 30 anni, da quando ne ho 5. Prima una festa portavi da bere, ora porti bottiglie. Prima parlavi per ore, ora cerchi una scusa per poi non esistere. Il bicchiere non conta, che sia metà pieno comunque finisce.
Anima mia, magnifica svolta.
Sosia, non mi riesce mai bene qualcosa. Se non esce la prima poi buona, per questo si prova se poi non funziona. Canto male, lo faccio per moda. Vesto bene, lo faccio per me. Ti assicuro che quello che sembra un cliché resta quello che è. Il tuo Dio mi odia, se non sbaglio gli devo qualcosa. Ma cosa vuoi farci? Passato una vita a strafarmi, non ricordo cosa.
Anima mia, magnifica svolta.
We got it, we paused it. Who's communication? Bravo Tango, Bravo Tango.